Amen.
Alleluia. Che grande Dio serviamo. Non voglio perdere del tempo, ma voglio andare direttamente al dunque. Questo chi si è seduto si alzi all'impiedi davanti alla parola di Dio. Voglio leggere due scritture, poi scorreremo altri passi della scrittura sempre per rendere più chiaro ciò che Dio ha posto nel mio cuore, ciò che sto pregando affinché venga assimilato completamente, venga concepito e venga praticato nella mia stessa vita. Perché noi che predichiamo non dobbiamo risultare disapprovati in ciò che annunciamo, però non ci sentiamo esenti dalla parola di Dio, e a volte è faticoso, a volte comporta rinunce e sacrifici praticare in ogni parte la scrittura, ma l'importante è quello che Dio guarda, è il proposito che c'è nel nostro cuore. Leggeremo prima nel Vangelo di Marco, il capitolo 10, dal versetto 28 al 30. Questi versetti sono stati citati altre volte, ma oggi voglio farvi notare alcune cose molto importanti per la nostra vita. Dal 28 dice: e Pietro prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Allora Gesù rispondendo disse: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o mogli o moglie o figli o poderi per amor mio e dell'Evangelo che non riceve il centuplo ora in questo tempo in case, fratelli, sorelle, madri, figli e poderi insieme a persecuzioni e nel secolo a venire la vita eterna. Ora prendiamo, mettete un segno in questa pagina e poi andiamo alla seconda lettera ai Corinti, capitolo 4, anzi il 5, capitolo 5, dal versetto 14, leggeremo il versetto 14 e il 15. Dice l'apostolo Paolo: poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Vi potete accomodare. Proprio questi due versetti nelle ultime settimane sono stati oggetto di riflessione e di meditazione per la mia vita, perché altre volte l'avevo compreso in altro modo, perché pensavo che il nostro amore per Cristo ci costringesse a servirlo, a fare la sua volontà pienamente. Ma qua ho notato una preposizione molto importante che dice: poiché l'amore di Cristo ci costringe. L'amore che Lui ha manifestato per la tua vita, per la mia vita, deve costringerci a non vivere più, dice l'apostolo, per noi stessi, ma per colui che è morto e ha dato la vita per te e ha dato la vita per me. Chi non sa queste cose? Tutti sappiamo queste cose. Anche il mondo ha conoscenza che Gesù Cristo è morto per tutti gli uomini, per annullare il peccato. Ma è una conoscenza mentale, non è una conoscenza rivelata nel cuore. Ed io vorrei stamattina veramente che lo Spirito Santo imprimesse questa parola nei nostri cuori, ma la applicasse dentro i nostri cuori in una maniera che non ne può più uscire, perché quando c'è la rivelazione tutto diventa molto più semplice. E l'apostolo Paolo sta parlando di se stesso, sta parlando degli altri apostoli, sta parlando degli altri discepoli, del fatto che si sentono costretti a servire Dio. Ma non è una costrizione che comporta in loro chissà quale sacrificio. Certo, a livello umano hanno rinunciato, sono stati battuti, sono stati scherniti, sono stati oltraggiati, ma non ha comportato in loro chissà quale sacrificio, perché hanno avuto la rivelazione dell'amore di Cristo. Ora, noi le domeniche passate si è predicato sulla chiamata del discepolo, si è predicato sul costo che c'è da pagare. Negli ammaestramenti che abbiamo fatto il venerdì si è parlato anche della dedizione degli apostoli, dell'amore che serve gli uni per gli altri, tante cose riguardo al discepolato. Sono cose vere, si è parlato del costo che c'è da pagare. Tutto questo sembra pesante da applicare nella nostra vita, perché dobbiamo rinnegare noi stessi, rinunciare a noi stessi, morire a noi stessi per servire Dio, per seguire Lui. E tutto questo può sembrare pesante, ma stamattina voglio fare enfasi sulla controparte che noi ne avremo, fratelli cari, e la controparte viene apprezzata quando c'è la rivelazione dell'amore di Cristo, per come diceva l'apostolo Paolo, l'amore di Cristo che sopravanza ogni eccellenza, ogni conoscenza. E pregava per gli Efesini affinché giungessero alla conoscenza dell'amore di Cristo, di quanto fosse largo, alto e la lunghezza e la profondità dell'amore suo. Comprendete ciò che dico stamattina? Amen. Alleluia. Ora, se Cristo è morto per la tua vita, e Lui è il nostro Maestro, anche noi dobbiamo morire al peccato. Lui è morto per i nostri peccati, anche noi dobbiamo morire. E tutti quanti noi che siamo morti al peccato, quelli che stiamo vivendo, grazie a Gesù, non dobbiamo vivere più per noi stessi, ma dobbiamo vivere per Colui che è morto per noi. Ora, che cosa spingeva i discepoli, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, tutti gli apostoli, che cosa li spingeva ad accettare queste condizioni? Che cosa li portava a fare la volontà di Dio? Certo, una parola fatta di, in questo senso, di rinunce, di costo, di prezzo alto da pagare, di rinunciare a se stessi, di dare anche la propria vita, è molto difficile da applicare, ma lo sarà molto più semplice quando c'è la chiarezza della parola. Sapete, nel passato, quando Dio parlava al popolo di Israele, molti alla fine entrarono nella terra promessa, ma quelli che disubbidirono e che non hanno ascoltato la parola e non l'hanno assimilato, non sono entrati nella terra promessa per la loro incredulità e per la loro disubbidienza. Ora, nella lettera agli Ebrei è scritto, quando Paolo parla agli Ebrei, no Paolo, scusate, l'autore della lettera, quando parla ai credenti, agli Ebrei, dice: noi abbiamo accolto la parola di buon animo e a noi ha giovato a tanto, ma quelli che non hanno ascoltato la parola della predicazione non è giovato a nulla, per questo non sono entrati nel riposo di Dio. Ora, quello che ci vuole dire questo fatto è che la parola viene annunziata dai pulpiti, la parola che viene assimilata, che viene concepita nel cuore, porta frutto. Quindi l'ascolto della predicazione è molto importante, perché la parola che vi viene predicata, se viene messa nel cuore, se viene aggiunta, unita alla fede, porterà molto frutto. Quindi Dobbiamo pregare Dio che ci dia la rivelazione della parola, affinché tutto venga più semplice. E voglio farvi notare una cosa. Tanti discepoli, dopo il parlare di Gesù che era molto duro, di lasciare case, padri, di rinunciare a se stesso, prendere la croce e seguirlo, molti hanno mollato, sono andati via, perché questo costo per loro era troppo alto. Ma alcuni sono rimasti con lui. Perché molti sono andati via? Perché hanno guardato quella sofferenza come qualcosa che non si poteva sopportare, come qualcosa di troppo grande per la loro vita. Le rinunce gli sembravano che erano molto forti, molto grandi, ma guardate sempre l'insegnamento dell'Apostolo Paolo, come lui considera quelle afflizioni. Leggiamo al capitolo 4 della seconda Corinzi, sempre dal versetto 8, noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, abbattuti ma non distrutti, portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo del continuo esposti alla morte per Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Vedete, tante afflizioni, tante perplessità, sono stati battuti, oltraggiati, tante sofferenze, ma guardate come si esprime sempre l'Apostolo al versetto 16 dello stesso capitolo. Perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Fate attenzione, infatti la nostra leggera afflizione, parla di una leggera afflizione, eppure quest'uomo è stato lapidato, è stato messo in carcere, è stato battuto, maltrattato, ha rischiato tante volte la morte, ma ha detto: ma la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, guardate quello che produce l'afflizione per il nome di Gesù, è lì la controparte, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Fratelli cari, sapete, ieri sera mi è venuta davanti una bilancia. Non è che io abbia delle visioni, nel pensiero non ho mai avuto una visione, una bilancia, e il Signore mi portava a riflettere su quanto io ho dato, messo dalla parte di un piatto della bilancia, e quello che ne ricevo dalla parte dell'altro piatto. Sapete, ho visto che la bilancia pende dalla parte del Signore, quello che Lui ci dà è smisuratamente di più di quello che noi diamo a Lui. Bisogna però avere gli occhi della fede, gli occhi verso il cielo, gli occhi verso il tesoro che Dio ha posto nel cielo per la nostra vita. Fratelli, quegli uomini sono stati chiamati a lasciare casa, poderi, possedimenti, ogni cosa per seguire Gesù. C'era l'urgenza di fare tutto questo. Però hanno capito che ciò che Gesù gli dava era di maggior valore di quello che hanno lasciato. E molti non hanno compreso questo, perché molti non vogliono rinunciare alla propria vita, al proprio modo di fare, alle proprie mete, ai propri obiettivi. Ma Gesù ci chiama ad avere un'altra visione delle cose. Abbiate gli occhi alle cose di lassù, non alle cose di qua giù. E quello che abbiamo detto, letto in Marco, dice: Signore, noi abbiamo lasciato ogni cosa, ancora non avevano loro la chiarezza, tutto quanto. Voleva dire Pietro: ma che ne avremo di tutto questo? E Gesù gli disse che ha lasciato case, padri, figli, moglie o quant'altro, ne riceve in questa terra 100 volte tanto. e nell'era a venire la vita eterna. Fratelli, se tu rinunci, fratello, sorella, se noi rinunciamo alla nostra vita in questa terra, ai nostri interessi, ai nostri piaceri, ne riceveremo la vita eterna. Questa vita è un vapore al cospetto della vita eterna. Passa in un attimo. Sapete, questa settimana ho avuto due giorni veramente angosciosi. È morto un mio collega di lavoro di 16 anni con un incidente stradale. Sapete, tante volte noi, i nostri figli si ritirano la sera, diamo tutto per scontato, come se è normale che escono, si ritirano e che godiamo l'amore dei figli, la presenza dei figli nelle nostre case. Per questa famiglia non è stato così. Sapete, ho pensato tanto a una cosa. Ho pensato, Signore, ma noi con le nostre forze non possiamo nemmeno aggiungere un minuto alla nostra vita o alla vita dei nostri figli. Signore, ogni cosa che noi abbiamo è per grazia Tua. È per la grazia di Dio che noi abbiamo dei figli, che abbiamo una famiglia, che abbiamo un lavoro. Non dobbiamo dare nulla per scontato. Questo il Signore ci vuole dire attraverso questo: dobbiamo stare attaccati a Lui, legati a Lui, mettere la nostra vita a disposizione Sua. Lui non ha risparmiato nulla per la nostra vita. Sapete, ho visto i genitori di questo ragazzo. Non si può assistere a scene di questo tipo. È tremendo. È tremendo. Eppure chi poteva mai immaginarlo? La nostra vita al cospetto dell'eternità è un vapore. La vita di questo ragazzo è stato un soffio. È passato all'istante. Meditiamo su questo. Abbiamo davanti a noi la vita eterna. Chi si ritrae indietro se ne pentirà un giorno. Chi si ritrae indietro per non rinnegare a se stesso e per fare le sue cose, un giorno se ne pentirà. Quello che Dio ha stabilito per noi è una ricchezza molto maggiore, che va al di là delle nostre rinunce. Che ne avremo, diceva Pietro e gli altri, che ne avremo, Signore? Io vi darò 100 volte in questa terra insieme a sofferenze e ne riceverete anche la vita eterna. 100 volte, nel senso, se noi siamo una famiglia, parlo delle famiglie, ognuno per la sua casa, di 3-4 persone, e per amore di Gesù gli apostoli e altri hanno lasciato la loro casa, ne hanno ricevuto 100 volte tanto, perché hanno conosciuto fratelli di ogni nazione, di ogni parte del mondo allora conosciuto. Anche noi ancora oggi, se andiamo da qualche parte, diceva il fratello Luigi l'altra sera, abbiamo fratelli dovunque che ci ospitano, che ci mettono a disposizione le case, le macchine. Quindi se entriamo in questo concetto di famiglia spirituale, chi rinuncia a delle cose ne riceve tante volte tanto. È che la Chiesa forse non è entrata ancora in quest'ottica. Ma se noi ci muoviamo, andiamo fuori, al nord in Italia, troviamo dei fratelli che, se sanno che tu sei un cristiano, che sei un credente, che sei un discepolo, ti accolgono come se ti avessero conosciuto da sempre. Questo è il riceverne 100 volte tanto riguardo a fratelli, sorelle, madri. Anche noi possiamo essere padri e madri di figli spirituali. L'apostolo Paolo non aveva figli naturali, ma aveva tanti figli spirituali, e li chiamava mio figlio Timoteo. Addirittura tanti comprendevano che avesse avuto, i più maliziosi dicono che l'apostolo Paolo avesse avuto questo figlio chissà da quale relazione. No, era un figlio spirituale che lui si è cresciuto, che ha insegnato, che ne ha fatto un discepolo, e questo figlio a sua volta ha fatto altri discepoli. Questo, noi possiamo essere padri di tanti figli, madri di tanti figli spirituali che insegniamo, che curiamo. Possiamo mettere a disposizione dei fratelli bene di questo mondo. per poterne fare usufruire come faceva la Chiesa primitiva, mettevano ogni cosa in comune e nessuno era nel bisogno. Ecco quello che Gesù dice: ne riceverete 100 volte tanto. Magari si aggiungevano fratelli che erano bisognosi, che non avevano nulla, quando facevano parte della Chiesa ne avevano anche un beneficio di alimenti, di quanto gli mancavano nella loro casa, insieme però a sofferenze. E le sofferenze fanno parte del costo, fanno parte di ciò che noi abbiamo pattuito con il Signore. La sua parola non dice che il Signore ci libera da ogni afflizione, da ogni sofferenza. La sofferenza, l'afflizione dura per un tempo, però viene la sofferenza, perché la sofferenza, l'afflizione ti fortifica e ti fa dare testimonianza al mondo che tu sei un figliolo di Dio. Ora, ancora un'altra parte della scrittura, quando Gesù diceva: non fatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano, ma fatevi dei tesori in cielo, perché dove sarà il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Ora noi possiamo analizzare noi stessi e dire e pensare: cosa io penso tutto il giorno, cosa medito tutto il giorno, cosa desidero tutto il giorno. Da lì comprenderemo in che parte stiamo camminando, se siamo sulla via del discepolato, se siamo sulla via della carnalità. Ecco, se noi abbiamo dei pensieri sempre di accumulare beni di questo mondo, di fare case, macchine, o migliorare nel lavoro, migliorare le entrate, questo può essere anche buono, migliorare nel lavoro, migliorare le entrate, anche per far parte nell'opera un qualche contributo. Ma che cosa pensiamo ogni giorno nella nostra vita? Lo Spirito Santo ci sta portando a guardare il tesoro che è nel cielo. Dice: fatevi dei tesori nel cielo. Noi dobbiamo accumulare un tesoro nel cielo. Il tesoro già c'è, sussiste, però dipende da noi, non dipende dal Signore. Dipende soltanto dalla nostra volontà. E lì nessuno può distruggere il tesoro che c'è nel cielo. Controlliamo i nostri pensieri. A che cosa sono rivolti? Se sono rivolti alle cose di questo mondo e siamo presi solamente dalle cose di questo mondo, preghiamo il Signore affinché ci dia la rivelazione dell'amore di Cristo che sopravanza ogni cosa. Tutto dipende da quello. Non si può essere discepolo se non c'è la rivelazione dell'amore di Cristo nel cuore. Dice: ma io non sento tutto questo bisogno. Prega al Signore. L'apostolo Paolo fece una preghiera meravigliosa agli Efesini e disse: io piego le ginocchia davanti al Padre, di cui ogni famiglia della terra prende nome, affinché giungiate alla conoscenza della profondità dell'amore di Cristo. Fratelli, se non c'è la rivelazione dell'amore di Cristo, non c'è dedicazione, non c'è arresa. Quindi dobbiamo veramente ricercare tutto questo e dobbiamo ricercarlo fortemente. E poi anche noi possiamo dichiarare in questa maniera, anche se siamo perseguitati, ingiuriati, maltrattati. Certamente non viviamo la persecuzione di quel tempo, ma anche se viviamo questa cosa, anche noi possiamo dichiarare la nostra leggera afflizione al cospetto del peso eterno di gloria che ne produce. Questa afflizione è nulla, ma questa dichiarazione procede da una rivelazione che l'apostolo Paolo ha avuto nel cuore. E io vorrei che questa rivelazione riguardasse ognuno di noi, riguardasse ogni credente. Sapete, una volta io ho meditato su questa parola, sull'amore, l'avevo intesa proprio una minima parte. Chissà quale profondità c'è ancora. Adesso la guardo sotto un'altra ottica. Riflettete su questa frase: l'amore di Cristo ci costringe. Cristo non costringe nessuno, ma l'amore ci costringe a vivere per Lui. È qualcosa di spirituale, ma applicato alla vita materiale noi sappiamo che questa cosa funziona. Quante volte noi ci sentiamo costretti a servire o la famiglia per amore? O qualche amico perché lo conosciamo. La nostra vita cambia nel corso degli anni. Quando eravamo giovani, che non avevamo una moglie, una fidanzata, vivevamo per noi stessi. Quando eravamo figli di famiglia, vivevamo per noi stessi. Ma quando poi siamo entrati nella responsabilità di mantenere una casa, una famiglia, vivevamo anche per amore della moglie o dei figli che sono sopraggiunti. Quindi è una cosa spontanea, naturale che ne consegue. Ora, perché questo viene difficile ad applicarlo sulle cose spirituali? Se Cristo è morto per te, è sopraggiunto nella tua vita, è sopraggiunto nella mia vita, perché noi dobbiamo vivere solo per noi stessi? Dobbiamo vivere per Lui. Siamo costretti dal suo amore, come eravamo costretti dall'amore che ci legava a una donna, a dei figli, a farlo prima. È la stessa cosa, è la stessa relazione, solo che l'uomo fa non, le cose che non vede, non li mette nella giusta considerazione come le cose che vede. Però noi dobbiamo essere uomini di fede, dobbiamo credere con fede a queste cose. Per questo, se la parola, diceva l'autore della scrittura, viene assimilata per fede, viene congiunta, dice così il termine giusto, viene congiunta, significa viene unita la parola predicata alla fede, ne produce un frutto, ed è un frutto di vita eterna per la nostra vita. Per questo è importante l'ascolto della parola. E la conoscenza viene dall'ascoltare la parola e dall'applicarsi nella parola. E la fede viene dall'udire la parola di Dio. Quindi non deve essere solo un ascolto che domani scompare. Per questo vi invito tutti a prendere questi dischetti che si fanno, perché quello che viene ascoltato nelle predicazioni ne rimane forse il 20, il 30%, non rimane tutto. Quindi riascoltatelo nei dischetti. Io di tanto in tanto ascolto qualche predicazione di prima e certe cose si rinfrescano, si rinnovano nella mente e mi fanno un gran bene. Anche a voi, fratelli cari, state molto attenti a ciò che viene predicato dai pulpiti, dove non manca la parola di Dio, e mettete tutto dentro che ci servirà per la nostra stessa vita. Quindi avevo scritto qua una domanda da fare a tutti voi: che cosa spinge un credente a diventare discepolo alla luce di quello che avete ascoltato? Che cosa vi spinge a diventare un discepolo? Potete rispondere. Ora, che cosa vi spinge a diventare un discepolo? Amen. L'amore di Cristo. L'amore di Cristo. L'amore di Cristo. Se non c'è l'amore, dice: ma se io non me la sento darmi, il tuo amore è così poco ancora. L'amore cresce nel tempo. Una persona si ama man mano si conosce. Gesù si rivela nella sua parola, Gesù si rivela nella comunione intima, giornaliera con Lui. È lì che lo conoscerai. Non si può amare una persona, anche il mondo moderno adesso lo fa, si dicono che si amano per via email, si chattano nei computer e dicono che le persone si amano, ma non si può amare una persona che non si conosce. Ora, se tu non rinunci a te stesso, se tu non ti abbandoni, se non almeno fai lo sforzo di fare qualcosa per il Signore, è perché non hai un fondamento vero d'amore ancora. Quindi applicati nella sua parola e stai in comunione, stai in preghiera davanti al Signore e Lui ti rivelerà la grandezza, l'altezza e la profondità del suo amore che sopravanza ogni conoscenza. Per questo l'apostolo Paolo disse: io ho reputato ogni cosa che ho lasciato spazzatura dinanzi all'eccellenza della rivelazione di Gesù Cristo. Alleluia, che Dio ci benedica. Alleluia. Ora ci alziamo. Ognuno di noi elevi una preghiera mentalmente, chi vuole dirlo ad alta voce, che di prendere un impegno, cercare un aiuto da parte dello Spirito Santo affinché possiamo veramente piacere a Lui, affinché possiamo arrenderci. Se c'è qualcosa che impedisce, chiedere al Signore: Signore, togli ogni impedimento, ogni cosa che impedisce, affinché io mi doni completamente a Te. Alleluia. Alleluia, Signore, Ti ringraziamo, Signore, della controparte che Tu ci dai, Signore. Per quanto, per quel poco che noi Ti diamo, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie per quanto Tu hai fatto, Signore. Grazie del Tuo sacrificio, grazie del Tuo amore, Signore. Grazie, Padre, per Gesù. Grazie, Spirito Santo, per la rivelazione del Suo sacrificio. Signore, che questa verità, Signore, sia incisa in ogni cuore, Signore, in quest'opera, Signore Santo, affinché ogni fratello, ogni sorella sia un potenziale discepolo che può fare altri discepoli, può riprodurre se stesso, Signore, nelle virtù che Tu ci hai dato, Signore, per la gloria Tua, e ogni frutto sarà portato alla Tua gloria, Signore. Ogni ringraziamento sarà per Te, Signore. Tocca ogni fratello, ogni sorella, ogni giovane, ogni anziano, Signore Santo, e fa che ciascuno possa fare la sua parte davanti alla Tua presenza, Signore. Questa rivelazione incidela nei cuori, Signore, la rivelazione del Tuo amore, Signore, finché ci sentiamo costretti, Signore, dall'amore a servire il Tuo santo nome, Signore. Noi confidiamo in Te, siamo, Signore, camminando, Signore, in accordo alla Tua parola, ci stiamo sforzando di praticarla, Signore, con le nostre debolezze, Signore, con le nostre mancanze, Signore, ma col proposito di migliorarci, Signore, col proposito di piacere a Te, di vedere la Tua gloria, Signore, di vedere la Tua parola confermata con i segni, di vedere ancora il Tuo figliolo accreditato in questa città con potenti operazioni, perché Tu sei lo stesso, Signore. Tu sei lo stesso, gli uomini mutano, Signore, ma Tu sei lo stesso, Signore. Padre buono, siamo noi che siamo cambiati, Signore. Rivelaci la Tua parola, Signore. Rivelaci la Tua parola nell'essenza e facci abbandonare le cose futili, Signore. Le cose che non ci giovano a nulla, Signore. Facci riscattare il tempo, Signore. Faccelo dedicare nella maniera giusta, nel servizio, nell'adorazione, nella preghiera, Signore. Nell'aiuto a bisognosi, nel confortare il fratello, Signore. Nel sostenere, Signore Santo. Signore, vogliamo camminare per come piace a Te, Signore. Aiutaci in questo, Signore. Stai con noi, Signore, prendici per mano, Signore. Maestro, aiutaci. Aiutaci, Signore Gesù. Noi riconosciamo la Tua signoria nella nostra vita. Riconosciamo che i Tuoi insegnamenti sono buoni, Signore. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie del tuo amore, Signore. È stata una giornata, Signore, dove abbiamo cantato e lodato il tuo nome, Signore. Abbiamo sentito la grandezza del tuo amore, la tua presenza, Signore. Fa che questo sia veramente applicato alla nostra vita, Signore, con i fatti, con le azioni, con le opere, Signore, la dimostrazione dell'amore per te, Signore. Ma non per metterci in mostra, Signore, ma per rivelare la tua grandezza. Alleluia. Alleluia. Grazie, Padre. Nel nome di Gesù. Amen.